Un saluto a tutti e bentrovati di nuovo con Finestre sull'Arte. Siamo sempre qua con voi, io Ilaria Baratta e Federico Giannini che è qua con me, per portarvi alla scoperta della storia dell'arte. Siamo arrivati all'11ª puntata e per oggi abbiamo deciso di discutere di uno degli artisti più apprezzati del Rinascimento italiano, cioè Luca Signorelli. Abbiamo dato un sottotitolo piuttosto significativo alla puntata di oggi, e cioè La crisi del primo Rinascimento. Immagino che questa crisi debba in qualche modo ricollegarsi al periodo storico in cui visse Signorelli, che fu piuttosto tormentato. Quindi, per iniziare, chiederei subito a Federico di darci il quadro storico di riferimento per l'arte di Signorelli.
Salve a tutti. E sì, Luca Signorelli visse nella seconda metà del 400 e in quegli anni la Toscana in generale e Firenze in particolare, il grande centro propulsore del Rinascimento, dapprima avevano vissuto in un periodo di relativa tranquillità con la signoria di Lorenzo il Magnifico, ma con la sua scomparsa le cose cambiarono decisamente e si aprì infatti una crisi in cui il ruolo centrale fu assunto da Girolamo Savonarola, che aveva già cominciato la sua attività di predicazione proprio sotto Lorenzo il Magnifico. Savonarola era un frate domenicano e le sue prediche erano molto sentite, rigide, severe e soprattutto avevano toni apocalittici che avevano però il merito di fare presa sulle persone poco avvedute o di scarsa cultura, tanto che in poco tempo Savonarola acquistò sempre più credibilità da parte dei fiorentini. Quindi morto Lorenzo il Magnifico, che dapprima aveva chiamato Savonarola a Firenze, ma poi gli era diventato ostile, proprio a causa delle sue prediche accese, il Savonarola ha quindi, direi, la strada spianata verso il governo dello Stato fiorentino, che dopo la cacciata di Piero dei Medici, che era stato il successore di Lorenzo il Magnifico, lo Stato fiorentino assunse una forma repubblicana, ma di fatto diventò una specie di Stato teocratico e siamo nel 1494. Questo perché lo Stato aveva sì ispirazione repubblicana, ma di fatto era governato da Savonarola che aveva una fortissima influenza sulle istituzioni repubblicane. Firenze conosce quindi un periodo, direi, di regressione, perché Savonarola proponeva un ideale di vita rigido, austero e avverso a qualsiasi cosa che fosse ritenuta contraria alla morale cristiana. Furono banditi giochi, feste, lusso, e poi basti ricordare, per esempio, che l'omosessualità fu considerata addirittura un reato punibile con la pena di morte, e poi basti citare, per esempio, il famoso Falò delle Vanità, durante il quale, nel giorno del Martedì Grasso del 1497, Savonarola bruciò in Piazza della Signoria a Firenze centinaia di oggetti considerati immorali come specchio, anche vestiti di lusso, ornamenti, giochi e addirittura anche quadri e libri. Questo quindi era in sostanza il clima che si respirava a Firenze in quegli anni. Ovviamente il malcontento salì e appena 4 anni dopo l'instaurazione della Repubblica, siamo nel 1498, Savonarola, che nel frattempo si era creato moltissimi nemici, fu arrestato, processato per eresia e poi impiccato e bruciato in Piazza della Signoria. La Repubblica visse poi diversi anni di stabilità, fu governata da Pier Soderini fino al 1512, anno in cui alla fine tornarono i Medici. Poi c'è da aggiungere che nel frattempo c'era stata la discesa di Carlo VIII in Italia, che era arrivato per poter annettere alla Francia il regno di Napoli. Carlo VIII conquistò l'Italia, come disse Machiavelli, con il gesso, e la cosa aveva contribuito a rendere ancora meno stabile la situazione, perché la discesa di Carlo VIII aveva di fatto dato il via alle guerre d'Italia che continuarono poi per tutta la prima metà del Cinquecento. Insomma, quindi Luca Signorelli, che scomparve poi nel 1523, affrontò la maggior parte della sua carriera in un'epoca, direi, instabile e tormentata e che influì notevolmente sulla sua arte.
Allora adesso cominciamo a parlare dell'artista. L'artista nacque a Cortona nel 1445 circa e sappiamo che ebbe un grandissimo maestro.
Sì, hai proprio ragione. Ebbe un grandissimo maestro che fu Piero della Francesca. Del resto, Cortona e Arezzo sono vicinissime e quindi il giovane Signorelli aveva avuto modo di studiare ad Arezzo proprio con il grande maestro e da lui prese la grandissima attenzione nei confronti della prospettiva che veniva utilizzata in modo pressoché impeccabile anche da Luca Signorelli. Ma la grossa differenza tra i due sta nel fatto che per Piero della Francesca la prospettiva, direi che era tutto ed era il mezzo mezzo per comunicare la sua arte, che era fatta di geometrismo, ieraticità, compostezza e solennità. L'abbiamo del resto visto nella puntata che abbiamo dedicato a lui. Invece per Luca Signorelli la prospettiva era quasi solo un mezzo per ambientare le scene, dal momento che poi la sua arte diventa in sostanza l'opposto di quella di Piero della Francesca. Quindi quanto era composta e solenne l'arte di Piero, tanto era, direi, dinamica, violenta e fortemente espressiva quella di Luca Signorelli. Non dobbiamo dimenticare che i due artisti che ebbero grande influenza su Signorelli furono anche il Verrocchio e il Pollaiolo, e cioè i due massimi esponenti del dinamismo e del naturalismo rinascimentale.
Potremmo già fare un confronto tra l'arte di Luca Signorelli e quella di Piero della Francesca?
Sì, certo, possiamo fare un confronto e lo facciamo prendendo due dipinti con lo stesso soggetto, e cioè la Flagellazione. Gli ascoltatori che ci hanno seguiti fin dagli inizi del nostro podcast sicuramente ricorderanno che nella puntata su Piero della Francesca abbiamo parlato ampiamente della Flagellazione, che è una delle opere più interessanti, ma allo stesso tempo più enigmatiche di Piero. Ma in questo caso direi che non ci interessa tanto la portata simbolica dell'opera, quanto invece la realizzazione e il piano dello stile. Possiamo infatti confrontare la Flagellazione di Piero della Francesca con quella di Luca Signorelli, che è una delle primissime opere dell'artista cortonese, perché dovrebbe risalire al 1480. C'è da dire che Signorelli raggiunse piuttosto tardi la sua maturazione, perché qua stiamo parlando di una delle prime opere e venne eseguita quando l'artista aveva già oltrepassato la soglia dei 30 anni, e la cosa direi che per l'epoca era piuttosto singolare, perché per esempio Piero della Francesca aveva più o meno la stessa età quando realizzò uno dei suoi più grandi capolavori, e cioè il Battesimo di Cristo, e sempre più o meno a quell'età cominciò a lavorare al ciclo della Leggenda della Vera Croce. E comunque, curiosità a parte, io analizzerei le opere che affrontano lo stesso tema, ma in modo direi opposto, perché, come abbiamo già detto prima, se l'arte di Piero della Francesca è ieratica, è solenne ed è quasi priva di emozioni, tant'è vero che il Cristo nella sua Flagellazione non sembra neanche accorgersi del supplizio che viene commesso nei suoi confronti, e nella Flagellazione di Signorelli, che prima ho dimenticato di dirlo, ma adesso lo dico, è conservata a Milano nella Pinacoteca di Brera. Dicevo, nella Flagellazione di Luca Signorelli permane ancora quel senso di assenza di drammaticità, e il Cristo è ancora piuttosto immobile, ma i suoi aguzzini si accaniscono molto di più rispetto a quelli realizzati da Piero, e sono molto più accaniti e direi sono molto più cattivi. Lo si vede dai movimenti quasi teatrali, dalla torsione delle schiene che si inarcano nello sforzo, quindi immaginiamoci la forza del colpo che viene assestato a Gesù. E poi lo vediamo anche nel dinamismo dei muscoli, che dimostra anche tutto l'interesse di Signorelli per l'anatomia, caratteristica questa fondamentale nella sua arte. Insomma, fin dal primo confronto risulta chiaro che quanto è equilibrata l'arte di Piero, tanto è forte quella di Luca.
Una delle prime commissioni di Luca Signorelli è un affresco all'interno della Cappella Sistina. Cosa ci puoi dire?
Sì, si tratta di uno dei primi lavori di Luca, che risale al 1482 circa. La Cappella Sistina era stata quasi completata e per la sua decorazione erano stati chiamati gli artisti più importanti dell'epoca, per esempio Botticelli, il Ghirlandaio, il Perugino, il Pinturicchio e molti altri, tra i quali anche Luca Signorelli. E il suo compito era quello di realizzare una scena della parete sud della cappella dedicata alle storie di Mosè, e nella fattispecie Luca Signorelli eseguì l'affresco che raffigura il testamento e la morte di Mosè. E direi che in questo affresco potremmo già ravvisare alcune delle caratteristiche portanti dell'arte di Signorelli, che comunque qui è ancora nelle fasi iniziali, e per vedere proprio il culmine della sua arte dovremo aspettare ancora qualche anno. Qui direi che c'è da notare una sorta di introspezione psicologica, anche se forse il termine è un po' eccessivo, però con questo termine possiamo comunque rendere l'idea, e questo si evince dalla resa dei volti, e poi soprattutto bisogna notare la caratterizzazione dei personaggi. Luca Signorelli amava far sì che tutti i personaggi di una sua scena avessero una propria personalità e una propria fisionomia. Quindi difficilmente vediamo in Signorelli due personaggi uguali, e anche questa è una caratteristica della sua arte che poi si affinerà negli anni successivi.
Puoi citarci anche qualche altra opera della prima fase della produzione di Luca Signorelli? Per intenderci, quelle realizzate prima del grande capolavoro, cioè gli affreschi del Duomo di Orvieto.
Sì, io citerei tre dipinti importanti e comincerei dalla Pala d'altare, che è conservata a Perugia nel Museo Capitolare di San Lorenzo. Si tratta di una pala che ci offre la classica iconografia della sacra conversazione con la Madonna con il bambino al centro, seduti sul trono, e poi tutta una serie di santi che attorniano i due protagonisti della scena. E qua riconosciamo a sinistra San Giovanni Battista e Sant'Onofrio e a destra San Lorenzo e Sant'Agostino. E questa pala, la cosa interessante è vedere come Luca Signorelli riversi la sua attenzione per l'anatomia e per il corpo umano anche nei confronti di un corpo che non è più né giovane né bello, cioè quello di Sant'Onofrio. Vediamo che è un corpo di una persona vecchia che presenta rughe, un corpo scarno, molto magro e provato dalle fatiche dell'attività di anacoreta alla quale si era dedicata Sant'Onofrio. E poi vediamo anche che ogni santo qua ha una propria caratterizzazione, una propria fisionomia, una propria personalità. Guardiamo per esempio la bellissima figura di Sant'Agostino mentre è intento a leggere nel libro con il suo pastorale appoggiato sulla spalla. Poi citerei anche un altro dipinto importante e ricco di simbolismo, e cioè la Madonna con il bambino che è conservata alla Galleria degli Uffizi a Firenze. E in questo caso Luca Signorelli ci presenta un'opera in cui la Madonna con il bambino sono inserite in questa composizione circolare, sopra la quale troviamo altri due cerchi che racchiudono le figure di due profeti. Gli storici dell'arte non sono concordi su chi siano questi due profeti. Poi vediamo che alle spalle dei due protagonisti della scena, cioè la Madonna con il bambino, compaiono delle figure di nudi, quindi ancora una volta l'attenzione di Luca Signorelli nei confronti del corpo umano e dell'anatomia, e poi ci sono rovine di città. Un quadro quindi ricco di simbolismo. Gli storici dell'arte si sono sempre interrogati su che cosa significhino questi corpi che sono alle spalle della Madonna con il bambino, queste rovine, e poi quale sia il ruolo dei due profeti, ma non possiamo comunque dare risposte certe. Possiamo comunque dare un'interpretazione. C'è chi dice che questo dipinto rappresenti il mondo prima della venuta di Cristo, ma c'è anche chi dice che questo dipinto potrebbe invece rappresentare un'allegoria del regno di Lorenzo il Magnifico, o ancora c'è chi dice che questo dipinto possa essere un'allegoria del Vecchio e del Nuovo Testamento, ma comunque, nonostante tutte le interpretazioni, non possiamo ancora dare risposte certe. Poi l'ultimo dipinto che vorrei citare è L'Educazione di Pan, che è un'opera che purtroppo non possiamo più ammirare dal vivo perché è andata persa durante la Seconda Guerra Mondiale e era conservata a Berlino, e comunque ci è nota attraverso le fotografie del tempo. E anche questa è un'opera che era stata eseguita per Lorenzo il Magnifico ed è l'unico dipinto a soggetto mitologico che conosciamo, eseguito da Luca Signorelli, e ci testimonia comunque i primi segni di quella crisi morale che poi troverà il suo culmine qualche anno più tardi. Qui siamo infatti nel 1490 circa, 2 anni prima della fine del dominio di Lorenzo il Magnifico, ma comunque in un periodo in cui Savonarola stava già cominciando a predicare a Firenze. Tant'è vero che l'Educazione di Pan è un'opera ricca di simbolismo, dove troviamo il contrasto tra la bellezza e la bruttezza, tra la gioventù, il piacere, e la vecchiaia e l'austerità. Purtroppo però non possiamo più osservarla dal vivo, ma dobbiamo accontentarci delle fotografie.
Possiamo già delineare le caratteristiche portanti dell'arte di Signorelli attraverso l'analisi di queste opere?
Sì, certo, è possibile, e potremmo definire l'arte di Signorelli come un'arte forte, inquieta e violenta in alcuni casi, soprattutto negli affreschi del Duomo di Orvieto, di cui però non abbiamo ancora parlato. È un'arte che risente da una parte dell'influsso di Piero della Francesca, ma solo per quanto riguarda gli scorci prospettici, perché, come abbiamo già detto, l'equilibrio e l'assenza di turbamento dell'arte di Piero vengono assolutamente meno nell'arte di Luca Signorelli, che invece è un'arte in costante tensione, un'arte turbata, al contrario di quella del maestro. Insomma, un tipo di arte, come abbiamo già detto, opposta rispetto a quella di Piero della Francesca. E poi, altra caratteristica portante, è la grande attenzione che Signorelli riserva all'anatomia e alla figura umana. Luca Signorelli si dedicò molto allo studio del corpo e ne consegue che il risalto che dà alle figure umane, soprattutto quando queste sono nude, è quasi unico. Basti vedere i corpi e i muscoli messi in assoluta evidenza e delineati con grande naturalezza, e lo abbiamo già visto prima per la flagellazione di Brera.
Direi che ora potremo parlare di quello che è il grande capolavoro di Luca Signorelli, e cioè la decorazione ad affresco della cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto. C'è tanto da dire su questo grande ciclo di affreschi, quindi ti cedo volentieri la parola e ti chiederei di illustrarci questi affreschi.
Vabbè, sì, hai ragione, qui c'è tanto da dire e spero di non dilungarmi troppo, visto che il tempo a disposizione è un po' quello che è. Comunque, potremmo iniziare dicendo per prima cosa che la Cappella di San Brizio è una giunta quattrocentesca al Duomo di Orvieto, che come sappiamo è una cattedrale gotica, una delle più importanti d'Italia. E la decorazione da fresco fu iniziata da Beato Angelico e Benozzo Gozzoli subito dopo che la cappella fu terminata, ma i due però decorarono soltanto due scene e poi per una cinquantina d'anni nessuno mise più mano agli affreschi. Quindi nel 1499 si decise di commissionare a Luca Signorelli il resto della decorazione. Si tratta di un lavoro abbastanza complesso, tanto che Signorelli impiegò circa 3 anni per terminarlo. Ma il risultato direi che senza dubbio è spettacolare, e direi che chi è stato dentro al Duomo di Orvieto questo lo sa bene. Il tema commissionato all'artista era il giudizio universale, e così sulle pareti troviamo scene fortissime e drammatiche. Luca Signorelli, del resto, era il pittore più adatto per scene del genere, dato il suo gusto anche per la teatralità, altra caratteristica della sua arte. Ora, per motivi di tempo, non possiamo analizzare ogni singolo affresco, ma ci limitiamo a vedere quelli più importanti, e cioè quelli dei cosiddetti lunettoni, dove troviamo tutte le scene relative al giudizio universale. Queste scene sono sette e abbiamo la predica dell'Anticristo, la fine del mondo, la resurrezione della carne, i dannati, l'inferno, il paradiso e gli eletti. E la scena più nota, anche perché si tratta di un tema abbastanza nuovo per la storia dell'arte, è forse la predica dell'Anticristo, anche perché è stata dipinta nel 1499, appena un anno dopo che venne eseguita la condanna a morte nei confronti di Savonarola. Quindi il ricordo delle prediche del frate doveva essere abbastanza vivo nella mente di Luca, tanto che è proprio a Savonarola che si ispira, secondo alcuni critici e storici dell'arte, la figura dell'Anticristo, che tra l'altro è sì dipinto con le fattezze di Cristo, ma se notiamo vediamo che ha uno sguardo truce e soprattutto ha il diavolo alle sue spalle che gli parla in un orecchio e gli suggerisce che cosa dire. E tra l'altro una curiosità, tra i personaggi che ascoltano la predica ci sono anche Beato Angelico e lo stesso Signorelli che è di fianco a Beato Angelico e insieme al suo, diciamo, collega guardano impassibili la scena, quasi sdegnosi. Sono i due che vediamo all'estrema sinistra vestiti di nero, gli unici tra l'altro vestiti di nero di tutta la scena, particolare questo di cui tenere conto. Poi vediamo in alto a sinistra l'Arcangelo Gabriele che respinge l'ascesa dell'Anticristo al cielo e sulla destra un tempietto dipinto con un mirabile scorcio prospettico che deriva proprio da Piero della Francesca. E infine, per questa scena, da notare la caratterizzazione psicologica dei personaggi. Signorelli vuol proprio dare l'idea della tensione emotiva e della partecipazione del popolo alla predica. Evidentemente aveva bene in mente la partecipazione della gente alle prediche del Savonarola. Poi, passando alla scena successiva, alla fine del mondo, che si trova proprio sopra al portale d'ingresso alla cappella, vediamo che qui Signorelli comincia a dare sfogo alla sua pittura, direi, drammatica e violenta, visto che sulla sinistra vediamo persone che si disperano e che muoiono sotto la pioggia di fuoco che viene scagliata su di loro. Vediamo poi città in rovina, un cielo colorato di rosso, il sole che diventa nero e sulla destra la Sibilla che legge la sua profezia mentre il profeta Ezechiele mostra al cielo i segni della fine del mondo. Insomma, è una scena violentissima in cui l'arte di Signorelli trova libero sfogo. Poi, altra scena famosa è la resurrezione della carne, dove vediamo questi scheletri, in particolare molto forte anche questo, che risorgono e riacquistano sembianze umane in attesa di essere giudicati, mentre due angeli vigorosi, e direi anche quasi palestrati, suonano le loro trombe per chiamare gli eletti. E questa scena è importante per due particolari. Quello più importante è l'attenzione di Luca Signorelli per l'anatomia. Vediamo corpi freschissimi, con sembianze giovanili e dipinti con una resa impeccabile e con i muscoli bene in mostra. E poi, anche per questo particolare molto crudo degli scheletri animati che risorgono. Poi, se la scena precedente era dominata dalla violenza e dalla concitazione, qui sembra quasi che ci sia tranquillità. Vediamo persone che si abbracciano, che guardano verso l'alto, direi con disinvolta naturalezza e che parlano tra di loro. Poi, contrastante con questa scena è la seguente, quella dei dannati, altra scena molto violenta dove i diavoli si accaniscono sui dannati con grande ferocia. E da notare anche qui la bruttezza dei diavoli e soprattutto il dolore e la sofferenza nei volti dei dannati, ma anche ancora una volta l'impeccabile resa anatomica dei corpi. E la resa anatomica fu apprezzata molto anche da Vasari, tra l'altro, che nelle sue vite parla molto bene di questi affreschi, dicendo che sono un'invenzione bellissima, sono parole testuali di Giorgio Vasari. E dopo questa scena, notiamo un'altra scena divisa in due parti. Prima c'è l'antinferno, la cui descrizione si ispira senza ombra di dubbio a quella dantesca, e poi vediamo l'ascesa degli eletti al paradiso con questi angeli che suonano e accompagnano i beati. E arriviamo così all'ultima scena, quella più tranquilla e più raffinata, e cioè quella degli eletti. In basso vediamo i corpi nudi dei beati ricoperti soltanto da un velo che cinge la loro vita, corpi che sono simbolo della loro purezza spirituale, e in alto angeli festanti che suonano strumenti musicali, il tutto sullo sfondo di un cielo dorato. Insomma, gli affreschi di Orvieto rappresentano un grande capolavoro dove possiamo trovare, direi, tutte le caratteristiche dell'arte di Signorelli.
Mentre parlavi degli affreschi di Orvieto, hai citato alcune parole di Giorgio Vasari, che, come possiamo ben immaginare, dedicò anche a Luca Signorelli uno dei capitoli delle sue vite. Qual è il giudizio che Vasari dà di Luca Signorelli?
Vasari parla molto bene di Luca Signorelli, visto che lo definisce un pittore eccellente e famoso. In realtà la sua biografia sembra quasi un elogio continuo, e tra l'altro Vasari ci dice anche che Signorelli aveva un carattere buono e amichevole, o meglio, amorevole e cordiale nelle amicizie, per usare le parole dello storico dell'arte. Ci dice poi che era una persona molto cortese e anche molto amorevole nell'insegnamento ai suoi allievi. Vasari poi di Signorelli apprezza in modo particolare, come abbiamo già detto del resto mentre parlavamo degli affreschi di Orvieto, la sua particolare propensione per la resa anatomica, tanto che dice che i suoi nudi sembravano vivi. Insomma, quello di Vasari è un giudizio del tutto positivo.
Bene, nel Museo Diocesano di Cortona, la città natale di Luca Signorelli, è conservato un numero piuttosto consistente di sue opere e alcune di queste sono molto importanti. Penso per esempio al Compianto sul Cristo Morto, un altro grandissimo capolavoro. Puoi illustrarci questa opera?
Sì, il Compianto sul Cristo Morto di Cortona è un altro grandissimo capolavoro di Luca Signorelli che ci colpisce per la sua forza comunicativa e anche per, ancora una volta, l'attenzione che viene dedicata all'anatomia, in particolare in questo caso quella del corpo di Cristo che è muscoloso e anche molto bello da vedere. La scena è abbastanza concitata perché le persone che attorniano il corpo di Cristo sono prese dalla sofferenza per la morte di Gesù, e poi il tutto è inserito in un ameno paesaggio. E tra l'altro, da notare come sullo sfondo ci sia la scena della crocifissione, anche questa era una caratteristica dell'arte di Signorelli, ovvero rappresentare all'interno della stessa composizione scene che magari si erano svolte in momenti diversi, scene che avevano anche come protagonista lo stesso personaggio. E quindi vediamo che sullo sfondo c'è, come ho già detto, la crocifissione, e poi sulla destra vediamo la resurrezione. Poi, per quanto riguarda questo compianto sul Cristo morto, dobbiamo notare con particolare attenzione anche la predella. Una predella molto interessante, divisa in quattro scene. Troviamo l'ultima cena, la preghiera nell'orto degli ulivi, la cattura e poi soprattutto la flagellazione, che sembra quasi una riproposizione di quella che era stata dipinta alcuni anni prima e che è conservata attualmente, come abbiamo già detto, nella Pinacoteca di Brera. Ah, e tra l'altro questo compianto sul Cristo morto è datato 1502. Poi ancora da notare per quanto riguarda questa opera, questo dipinto, alcuni particolari che ci dimostrano ancora una volta la crudezza dell'arte di Signorelli, cioè il teschio in primo piano che rappresenta, come era uso nell'iconografia dell'epoca, il Vecchio Testamento, e poi soprattutto questo rivolo di sangue che scorre dal punto dove erano stati inchiodati sulla croce i piedi di Gesù. Poi ancora da notare le ricche vesti che portano i protagonisti della scena, e infine questa città che è dipinta proprio dietro alla croce.
Abbiamo detto in apertura di aver scelto come sottotitolo della puntata la crisi del primo Rinascimento, ma non abbiamo approfondito molto la questione. Puoi dirci perché Luca Signorelli rappresenterebbe forse il culmine di questa crisi? Che cosa significa?
Beh, abbiamo già ampiamente parlato all'inizio della trasmissione del fatto che il periodo in cui visse Luca Signorelli fu un periodo decisamente tormentato, aperto dagli anni di Savonarola e poi culminato con le guerre d'Italia. Insomma, un periodo di forte inquietudine anche dal punto di vista religioso, perché non dobbiamo comunque dimenticare che le prediche di Savonarola ebbero un certo impatto anche sugli artisti. Quindi, sul finire del 400 possiamo considerare conclusa La prima fase del Rinascimento, Rinascimento sereno, solenne, aulico e fatto di atmosfere limpide e direi quasi gioiose, e, insomma, per intenderci, il Rinascimento di Beato Angelico, Piero della Francesca, Domenico Veneziano, tanto per fare i nomi degli artisti più importanti. E si apre invece la stagione del Rinascimento inquieto e drammatico, di cui senz'altro Luca Signorelli fu l'iniziatore insieme ad altri artisti come Piero di Cosimo, Filippino Lippi e in parte anche Sandro Botticelli, il Botticelli nell'ultima fase della sua carriera. Insomma, direi che si sanciva il tramonto di una società quasi ideale, in cui la vita scorreva tranquilla e senza turbamenti. E gli artisti avvertono questa crisi, che si riversa tutta sulla loro arte, e Signorelli è un inconfondibile testimone di questi cambiamenti. Si potrebbe cogliere questa grande differenza tra il primo Rinascimento e l'arte di Signorelli, soprattutto se si guarda alla figura umana nell'arte di Signorelli. È vero che nell'artista di Cortona l'uomo è il protagonista dell'arte, proprio come lo era stato nel primo Rinascimento, ma se nel primo Rinascimento l'uomo è protagonista in quanto al centro dell'universo, in quanto misura di tutte le cose, in Signorelli l'uomo diventa un protagonista tragico, drammatico e direi emblema di una società in cui le certezze che erano state acquisite agli inizi del secolo cominciano a vacillare. E questo, vedendo le opere di Signorelli, è un aspetto che direi si nota subito. Ecco, questo è ciò che io intenderei con crisi del primo Rinascimento, e questo è il perché Signorelli è un po' l'artista di punta di questo periodo, a cavallo tra la fine del 400 e gli inizi del 500.
Molto bene, siamo quasi in chiusura e vorrei chiederti, come sempre, di dirci qual è l'importanza di Luca Signorelli per la storia dell'arte e che cosa ha lasciato.
Beh, come abbiamo già detto, Signorelli nell'arte è il più grande testimone, insieme a Sandro Botticelli, direi, di questa crisi di valori che si apre sul finire, del 400. Quindi la sua è un'arte che vuole mettere in evidenza tutte le incertezze e le insicurezze di quel periodo. Il suo è un ruolo di primo piano e, anche se forse le sue opere non sono molto note al grande pubblico, la sua influenza sugli artisti del periodo successivo fu fortissima. Pensiamo per esempio che Michelangelo fu influenzato proprio da Luca Signorelli quando si trovò a dover lavorare al suo Giudizio Universale, ma non solo, perché secondo alcuni storici dell'arte, il vigore e il dinamismo della pittura di Signorelli ha avuto anche una certa influenza sul giovane Raffaello. Quindi direi che il Rinascimento maturo, quello dei capolavori famosi in tutto il mondo, ha qualche piccolo debito nei confronti di Luca Signorelli. E poi anche lui aprì, tra l'altro, una fiorente bottega, come tutti gli artisti di una certa rilevanza, anche se nessuno dei suoi allievi raggiunse una certa fama. Possiamo dire quindi che l'eredità di Signorelli fu meglio recepita da pittori che non furono suoi allievi, ma che guardarono a lui e alla sua arte, piuttosto che dagli artisti che frequentarono la sua bottega.
Benissimo, anche per oggi siamo giunti alla conclusione. Un ringraziamento per averci seguito fino in fondo e un altro ringraziamento a Federico che ci ha introdotti all'arte di Luca Signorelli, uno dei più grandi pittori del nostro Rinascimento. Speriamo di avervi invogliati ad andare ad ammirare dal vivo le opere di questo artista perché ne vale la pena. Vi ringraziamo ancora e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, la dodicesima, che uscirà tra pochi giorni e sarà dedicata a un artista che non è molto famoso, ma è comunque degno di nota. Cioè Niccolò Circignani, detto il Pomarancio. Un saluto dell'Aria Baratta.
E da Federico Giannini.